Parlare qui o vado? Consentite, già è un caso disumano. No, è questo. C'è anche. No, quello non conviene. Vi chiederei quasi di avanzare se non vi creo dei problemi, visto che non siamo tanti. È più piacevole. Quanto tempo abbiamo? Tanto lo confesso subito, Adolfo parlava della mia militanza nei fumetti, io i fumetti li leggo principalmente perché mi piace. Dopodiché le mie esperienze mi hanno portato a leggerli anche per altri motivi, uno dei quali è proprio questo, perché come la letteratura, le arti in genere, o comunque qualsiasi cosa dell'attività umana, anche nei fumetti c'è l'espressione dell'autore, quindi sono interessato a verificare anche quali sono queste visioni del mondo che vengono veicolate attraverso questo mezzo, un mezzo molto povero, costa poco produrlo rispetto al cinema, ad esempio. In questo momento non sta vivendo neanche una fase particolarmente felice dal punto di vista industriale in Italia e in generale nel mondo, e con questo già chiudiamo questo discorso. Questa chiacchierata a grandi linee sarà strutturata in questa maniera. Una introduzione generale sul fenomeno e sulle sue e sulle derive del sacro che mi pare di cogliere dentro questo fenomeno. Due grandi divisioni in aree geografiche, quella americana e quella italiana, perché sono quelle che hanno la maggior parte di contributi. All'interno di queste due grandi divisioni ho scelto qualche esempio che mi sembra più efficace, qualcuno perché lo conosciamo bene, magari non li abbiamo mai letti ma ne abbiamo sentito parlare, li abbiamo visti in edicola, qualcun altro perché invece sono assolutamente sconosciuti, quindi è anche così intrigante vedere per la prima volta e sapere di che cosa trattano. Fino dai suoi esordi, quindi fissando nel 1898 l'inizio dell'industria culturale del fumetto, fino alla sua nascita il fumetto ha attinto a piene mani dal mondo del sovrannaturale, in tutte le sue forme, dalla magia, all'occulto, all'esoterismo, chi più ne ha più ne metta. Non a caso possiamo cominciare a svolgere le figure, arriviamo alla 3, oppure poi ti dico io, ancora, eccoci qua. Non a caso uno dei primi grandi personaggi del mondo dei fumetti è Mandrake, questo signore con un pomatato, con il cappello molto elegante, è un mago molto potente, molto, sempre molto ben vestito, ma anche un insospettabile come Tex, quindi abbiamo già fatto un salto di quasi 30-40 anni, sono le figure seguenti. Anche un insospettabile come Tex, dicevo, nonostante sia un comico avventuroso in ambito western, ha molto spesso delle tematiche magiche sovrannaturali. Questo è il suo arcinemico, Mefisto, già il nome ci evoca qualche cosa, ed è uno che con la magia fa parecchie cose, è riuscito addirittura a ritornare anche dalla morte, in realtà non era proprio morto, era in un limbo, è anche riuscito a ritornare. Siamo svolti nel testo, lo vediamo in una delle sue tante versioni, a ritornare e a cercare di nuovo di sopraffare il ranger più famoso del mondo. Questo invece è uno dei compagni di squadra di Tex. È un bruio, vuol dire uno stregone bianco, è un messicano, si chiama El Morisco, e anche lui usa la magia, ovviamente in maniera totalmente differente dall'uso che ne fa Mefisto. Quindi abbiamo già fatto un salto di 30, 40, 50 anni, tanta frequentazione però nel mondo dei fumetti circa il sovrannaturale, il magico, l'esoterico, lo gnostico, dovrebbe presupporre una conoscenza piuttosto pregnante dell'argomento, e invece diciamo subito che non è affatto così. In tanti anni il fumetto ha dato prova di essere spesso ignorante, nel senso che ignora le cose di cui tratta, quando tratta di questi temi, specialmente quando questi temi sono molto legati alla religione e alle fedi in particolare. D'altra parte questo è un fenomeno che non è riservato, ahimè, soltanto al fumetto. Mi piace citare soltanto due esempi, senza addentrarmi molto, ma giusto per capirci, magari scherzarsi anche su, anche se in realtà il tema è tutt'altro che da ridere. Non possiamo aspettarci un trattamento diverso se uno dei quotidiani più autorevoli d'Italia, nel parlare di Vangeli apocrifi, dedicando un'intera pagina, cita tra gli evangelisti Giacomo, oppure proprio nei giorni scorsi, parlando del Family Day, lo stesso quotidiano, è uno dei due che vendono di più in Italia, lo stesso quotidiano ha parlato di uno dei relatori che sono saliti sul palco di Piazza San Giovanni, definendolo in maniera un po' spregiativa prete, quando in realtà è un laico, l'iniziatore di uno dei movimenti che oggi sono nella Chiesa, non si preoccupano nemmeno di verificare quello che scrivono. Cosa incredibile, perché nessuno alla Gazzetta dello Sport si permetterebbe di scrivere che il pallone è quadrato o che l'arbitro di mestiere, di professione vera, fa l'avvocato quando in realtà è un notaio o un rappresentante. Purtroppo quando ci troviamo di fronte ad argomenti così delicati e così importanti, troviamo spesso invece questo modo, questo approccio in campo giornalistico e intellettuale in genere. Quindi troviamo una certa superficialità nelle pagine disegnate, accanto ad un frullato misto di esoterismo, di satanismo più o meno divertente, di magia, di sciamanesimo, di New Age in tutte le sue forme e in tutti i suoi derivati. Esistono poi tutta una serie di produzioni a fumetti invece più marginali, cioè di nicchia, rivolte ad un pubblico molto più ristretto, che sono apertamente irriguardosi nei confronti della fede cattolica, quando addirittura non apertamente blasfemo, ne vedremo anche qualcuno più avanti. Però ripeto, si tratta di fenomeni, per fortuna, editoriali legati ad una certa sottocultura e tutto sommato marginali dal punto di vista numerico. E spesso vediamo che in tutto questo, in questo frullato, entrano dentro tutta una serie di componenti, per esempio c'è tutto un filone molto interessante, anche molto bello dal punto di vista avventuroso, che ha legato i fumetti di un certo tipo di supereroismo alle tradizioni nordiche, germanico-vichinghe, con Thor, il dio del tuono, che però sono state sempre molto rielaborate e, per la verità, mai troppo felicemente rielaborate. E con questo abbiamo già preso in esame una fetta di territorio. Un altro caso che è molto recente e anche molto vicino a noi, ed è un caso originale, è quello della comparsa di un esercito molto nutrito di maghi e di streghette adolescenti. In generale si tratta di protagonisti giovani di avventure a fumetti dedicate ad un pubblico giovane. Qualche nome: le Witch, le Winx, che sono ovunque, sono anche cartoni animati molto, molto famosi. L'ultimo periodico che è uscito proprio in questi giorni nelle edicole è un altro di questo filone, si chiama Gli Amici degli Angeli. anche questo qui tutta una serie di gadget più o meno legati all'astrologia, cose di questo genere. Il primo è lo scarabeo, un altro elemento magico portafortuna, che però a ben guardare ammicchiano più a questo pubblico degli adolescenti e dei ragazzi, con temi per la verità più vicini ai turbamenti dell'età adolescenziale che al mondo dell'occulto vero e proprio. Ma anche di questo vedremo qualche cosa di più più avanti. In generale, che cosa mi sento di dire, ma poi questo qui magari alla fine, se abbiamo qualche minuto, così per parlare tra di noi, che il fumetto da solo, così come il cinema, la televisione, la letteratura, non, difficilmente ha il potere di cambiare d'amblè la vita delle persone da solo. Certo, se accompagnato da vuoti di altro genere, può essere come l'origano sulla pista, quello che dà un tocco di personalità, tra virgolette, in più alla vicenda. E quindi tutto questo va analizzato in maniera piuttosto attenta, perché, lo diceva un documento della pastorale giovanile della diocesi di Milano, cioè la diocesi più grande del mondo, il mondo dell'occulto intercetta i bisogni dei giovani più di quanto non riesca a fare la pastorale giovanile. Una missione molto coraggiosa, anche di, non di, di impotenza, ma di conoscenza di quello che è la realtà, e che in qualche maniera interroga gli educatori, e con educatori intendiamo una fetta molto larga, perché ci sono i genitori, i fratelli, i compagni di strada, i compagni di scuola, i genitori, gli insegnanti, eccetera, eccetera. È anche vero che bisogna fare attenzione a non classificare la magia, della letteratura, delle arti in genere, penso in primo luogo al cinema, come pericolosa e corsia preferenziale per l'occultismo tout court. Altrimenti dovremmo buttare nel cestino anche Il Signore degli Anelli, tanto per citarne uno, ma anche Le Cronache di Narnia, oppure anche libri come Le Lettere di Berlitz, tanto per dirne un altro a me molto, molto caro, che ancora oggi mi piace frequentare. Così come mi piace frequentare dei diavoli nella letteratura disegnata, nei fumetti, che sono molto positivi, è vero, abitano l'inferno, hanno la loro missione da compiere, ma è vero anche che i loro autori, guarda caso queste persone di un certo ambito, li utilizzano proprio per dire qualche cos'altro e per mostrarci, in questi, per esempio, tre ricetti, che un famoso vignettista che ha girato un po' in lungo e largo l'universo dei periodici cattolici, quello per intenderci che ha gli omini con gli occhi a forma di croce, ecco, quello è uno, ma c'è anche Pigi, che anche oggi le sue strisce sono pubblicate in diversi periodici. Dicevo, in questo tipo di fumetti, che sono per la maggior parte fumetti umoristici, il diavolo emerge come un compagno che ha sbagliato strada, come l'angelo decaduto della teologia, come un degno avversario, potente, ma mai al livello di Dio. Quindi non ci possiamo ingannare sulla sua natura. Possiamo fare un salto di qualche immagine, ecco, scusa, torno indietro, ecco. E passiamo, chiusa questa introduzione generale, ci addentriamo nel mondo americano. Fino agli anni 70 il problema in America quasi non si è posto. Perché? Perché la religione, il sacro e tutte le sue derive, se non erano del tutto assenti dalle pagine a fumetti, erano comunque largamente marginali, cioè ce n'erano davvero poche. Perché questo? Perché non c'era una sensibilità, sì, ma anche per un'altra ragione molto più pragmatica, quindi in linea con le vedute degli editori americani, che era il Comics Code, cioè un codice di autoregolamentazione che le grandi case editrici hanno sottoscritto, per il quale vietava espressamente l'utilizzo, la rappresentazione poco rispettosa dell'argomento religioso. Incorreva in sanzioni, e le sanzioni erano messe in pratica, non rimanevano lettera morta, e poi c'era anche un problema di rapporto nei riguardi del pubblico. Quindi con questo Comics Code ci sono stati davvero pochi i fumetti che hanno trattato questi argomenti. Se c'è questa punta di Little Bailey, una specie umoristica nella quale compariva un cappellano militare, o soprattutto un altro molto famoso, conoscete sicuramente, che è Ipina, che ha dei risvolti teologici non indifferenti. C'è anche un libro tradotto in italiano molto interessante, che è la teologia di Ipina, che al 90% dice cose molto interessanti e anche molto sensate, e che in realtà non si sono mai sapute in Italia su Ipina, perché le noccioline, così come è stato tradotto, è stato tutto utilizzato da un altro tipo di cultura che non ha mai messo in risalto questo sottofondo, ma molto presente, che l'autore invece ha sempre dato ai suoi personaggi, non solo per le citazioni bibliche tutte appropriate, per esempio, ma proprio per una certa visione della vita, di tutti i suoi aspetti, che emerge dai vari protagonisti di questa striscia così famosa. La prospettiva è cambiata radicalmente negli ultimi decenni. Possiamo andare avanti. Questo è uno dei tanti che poi spiegheremo. Tanto per capirsi, qui sta succedendo un disastro a Roma. È uno di quelli apertamente blasfemi, dei fumetti apertamente blasfemi di cui vi parlavo poc'anzi. C'è da fare un attentato in piazza San Pietro, proprio mentre il Papa legge l'Angelus. Dei vagoni della metropolitana escono dal sottoterra e, volando in piazza San Pietro, vanno proprio a schiantarsi contro il pontefice. Per tornare sempre al carattere generale, poi vedremo che questi particolari, si fa largo l'esoterismo. La conoscenza per iniziati prende una bella festa di albi, di comic book, così come sono chiamati dal loro formato, che poi è fondamentalmente quello che poi hanno ricopiato anche le witch, questi sono i comic book, sia in quelli più diretti al largo pubblico, ai mainstream, sia quelli underground, quelli più sotterranei, che sono invece diretti in un pubblico di nicchia. E che tipo di fumetti sono e che cosa veicolano? Per esempio, ci sono quelli che portano la magia al di sopra del bene e del male. Uno degli altieri di questa branca è un autore famosissimo che è Alan Moore. Poi c'è anche una magia, nel senso di una magia che modifica la volontà di modificare il reale. E poi c'è tutto questo capitolo molto 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 ampio dedicato all'esoterismo, come la teoria del complotto, che poi si innesta su cabale che aiutano a governare il mondo, da gruppi di controllo che manipolano la realtà, tutto mescolato appunto con l'utilizzo della cabala, con il pensiero lisergico, l'LSD, il tantrismo addirittura, la magia sessuale. Quindi, come vedete, tantissimi aspetti che si inseriscono in maniera più o meno velata all'interno di questi fumetti. C'è una delle serie più famose negli ultimi tempi, Invisibles, che ha avuto una certa eco anche in Italia, scritta da Grant Morrison, che è uno degli autori più affermati in questo momento, scrive decine di storie al mese. L'esoterismo arriva addirittura al confine con lo sciamanesimo. Poi c'è tutta un'altra branca, quella dedicata alla New Age, in tutti i suoi aspetti. Una via percorsa, per esempio, da un altro autore de grande successo come Jean-Marc de Matteis, specie nei suoi lavori più intimi per case editrici come Vertigo ed Epic, che sono case editrici, anzi sono branche, settori, collane, per meglio dire, in realtà sono più di collane, sono feste di case editrici molto ampie che sono dedicate ad un pubblico molto particolare. In altri casi è presente una versione superomistica delle New Age, per esempio le energie che sono presenti all'interno dell'uomo, all'interno di noi, ci permettono di superare quei limiti che sono imposti dalla consuetudine. Il caso di un altro autore molto famoso, che è Rich Waite, anch'esso molto presente ultimamente anche in Europa nelle varie convention. C'è poi un caso molto interessante di versione buona della magia, il cui protagonista numero uno è Dottor Strange. In Italia purtroppo non ha mai avuto grande successo, anche se era uno dei miei preferiti, anche per la via del suo abbigliamento molto, molto eccentrico, un mantellone che sembrava dotato di vita propria, e poi per la sua abitazione, che era davvero un santa santoro. Nelle storie di questo dottore in mantella esiste una magia buona e una magia cattiva. Il bene e il male sono valori distinti ed emergono immediatamente, anche da una lettura abbastanza superficiale. Curiosamente, ad un certo punto, la casa editrice, cioè la Marvel, una delle più importanti case editrici del mondo, ha deciso di rendere più adulto questo personaggio. Lo riteneva ancora un po' troppo adolescenziale. In realtà le sue storie non sono mai state adolescenziali, per questo non ha mai avuto così un successo molto vasto. Ma di fatto che, credendo di raggiungere un pubblico più vasto e di diventare più moderna, hanno tramutato questo Dottor Strange in un mago molto più ambiguo, proprio in bilico tra il bene e il male. Il risultato è stato che il personaggio ne è uscito devastato e la serie Midnight Sonos è stata chiusa per fallimento, decretato fallimento. Una volta tanto il pubblico è stato così intelligente e magari non conosceva tutte le varie ramificazioni, ma ha deciso che il personaggio in questa maniera non era interessante, non era buono. Possiamo andare avanti con qualche altra immagine ancora? Ecco, sì. Ci sono, come vi dicevo prima, alcuni esempi piuttosto eclatanti in cui troviamo tutto quello che vi dicevo fino a questo momento, la New Age in tutte le sue derivazioni, lo sciamanesimo, le varie teorie del complotto, la cabala, il gnosticismo a cui si attinge a piene mani. Ci sono parecchi esempi. Un esempio che poi ritroviamo anche in tanta letteratura, in molti romanzi che ultimamente hanno avuto anche un discreto successo al botteghino, è una serie molto famosa, X-Men, ci sono stati anche 3 film che sono stati ben accolti dal pubblico in Italia e che per la verità presentavano i personaggi in maniera molto molto diversa, erano film anche molto interessanti sotto questo aspetto per tutto un apparato psicologico. C'è una fetta delle storie di X-Men che invece è dedicata a una lotta con degli alieni malefici che devono arrivare a Roma perché nella cripta più profonda della Biblioteca Vaticana è custodito un antico libro di stregoneria. Di questo complotto viene avvisato per telefono anche il Papa, si vede in una delle varie tavole di questo fumetto, e di questo pericolo che sta incombendo su di lui, su tutto il Vaticano. Per fortuna poi arrivano i mutanti, questo gruppo degli X-Men, e il pericolo viene sventato. L'altra serie, andiamo avanti, di cui vi dicevo prima, andiamo avanti ancora. Ecco, questo è Velasco, il demone che deve prendere questo libro di stregoneria custodito nelle segrete del Vaticano. Andiamo avanti, questi sono ancora loro, proseguiamo ancora. Ecco, questa invece è la serie di cui vi parlavo prima, una serie molto famosa, Autority, il titolo italiano Terra Inferno, è quella che vede appunto Piazza San Pietro gremita dai fedeli. Anche qui c'è un complotto, il bersaglio, possiamo andare avanti, è proprio il pontefice, andiamo avanti, e qui vedete ecco, proprio l'immagine quando il treno, la metropolitana, va a finire proprio, si schianta contro la finestra dove il Papa pronuncia l'angelo. Ha creato qualche imbarazzo, per fortuna anche alla casa editrice italiana quando è uscito. Sono soltanto 5 pagine, però abbastanza cruente e comunque mischiate all'interno di un contesto che non è particolarmente felice. Un altro esempio, sempre per rimanere nei fumetti di grande pubblico, qui parliamo di un fumetto e anche di un film, e ahimè è un caso un po' strano, perché l'autore è uno degli autori più famosi del mondo e anche dei più ricchi in questo momento, si chiama Frank Miller, è quello che poi ha fatto anche Sin City al cinema e ora sta facendo anche altri film sempre tratti dai suoi fumetti. Proprio Sin City ci presenta come la figura più brutale del film, veramente schifosa, possiamo proprio usare questa parola, è il cardinale Roark, che è proprio il malvagio, ma dire malvagio è dire poco, perché pratica il cannibalismo, fa delle cose veramente atroci. E il fatto che sia proprio il cardinale, la figura più terrificante di questo fumetto, di questo film, lascia un po' inquieti, perché Frank Miller fino a quel momento in realtà era conosciuto per essere un autore tutt'altro che malefico o dedito a sparate antireligiose e anticattoliche, anzi si è professato più volte cattolico, ma soprattutto sono stati attraverso i fumetti a parlare per lui. C'è tutto un ciclo di Devil, che nonostante il nome, diavolo, in realtà in americano ha delle sfumature molto diverse, c'è un ciclo di Devil, dicevo, che è proprio una parafrasi a fumetti di quello che può essere il percorso dantesco, cioè dall'inferno al purgatorio al paradiso. Tutti i titoli di questa serie richiamano proprio alla discesa, alla risalita dagli inferi al paradiso, e anche i personaggi che sono all'interno di questa serie sono tutti personaggi di un grandissimo spessore e molto positivi, chiaramente molto tormentati, ma anche molto positivi. Quindi ha fatto un po' specie vedere Miller invece buttare così a piene mani in pasto al grande pubblico una figura di uomo di chiesa come la figura più tremenda di questo suo film, che per la verità nel complesso è molto claustrofobico e anche molto violento, difficile da riuscire a reggere dopo un'ora e mezza. Chiusa la parentesi del fumetto di grande impatto sul pubblico, due parole vanno spese sul fumetto più underground, quello dedicato alle nicchie. Qui ci sono tutta una serie di personaggi, di autori e di fumetti che in generale si rivoltano nei confronti della religione e usano tutte le derive del sacro proprio in maniera cosciente per parlare male o comunque per far emergere cose brutte della religione, perché la vedono come un'autorità costituita, quindi come tale va combattuta a priori, perché stupidisce l'uomo, lo lega a delle falsità e a delle illusioni, quindi va combattuta. E va combattuta in modi diversi propri di ciascun autore, quelli più misticheggianti, a quelli più volutamente blasfemi, a quelli programmaticamente repellenti, come Boiled Angel di Mike Diana. C'è una via di mezzo tra questi due poli così repellenti, che è il campo Vertigo. Possiamo andare avanti. Popolato per esempio dal mago inglese El Pleaser e dal super predicatore Fletcher. Possiamo andare avanti ancora. Ecco, questo è un altro, quindi, che vanno per la maggiore, ed è El Boy. Possiamo andare avanti ancora. Questo è sempre El Boy. Ancora. Ecco, qui siamo nel campo di El Pleaser. Anche qui. La soluzione adottata per sfuggire alle imposizioni che vengono dalle autorità, in particolare dalle autorità religiose, è la soluzione molto New Age. L'uomo, facendo leva su di sé, facendo scoccare quello che di divino c'è in lui, si libera dallo stallo e quindi diventa padrone di sé e acquista finalmente una dimensione divina, senza bisogno di tanti lacci e lacciuoli. Ancora più interessante, possiamo andare avanti, ancora, eccolo qua, il Fritzer, lo riconoscete subito, nonostante il jeans e la giacca, al colletto bianco, è un prete, anzi, per la precisione, è un predicatore del sud degli States, del profondo sud. E questo fumetto, davvero molto molto famoso, ha un grandissimo seguito, sia di pubblico che di critica, mette Dio proprio in prima persona, mette in campo Dio in prima persona. Il predicatore preacher si chiama Jesse Custer, grazie al potere di Genesi, che è un essere nato dall'unione di un angelo e una demone, di cui è il depositario, ha acquisito questo potere e può qualsiasi cosa, perfino arrivare fino a Dio, anzi, può ancora di più, può permettersi di inseguire Dio che scappa di fronte al suo potere, lo insegue per chiedergli conto di quello che sta succedendo, per esempio del male che c'è nel mondo. Gli chiede faccia a faccia il perché delle cose, si ribella di fronte a Dio, perché soltanto ribellandosi all'autorità, e Dio è l'incarnazione di questa autorità, l'uomo è libero. Insomma, la radice c'è la proposta che troviamo anche in tanti gruppi e tante sette, la proposta che viene offerta a giovani e meno giovani: fai quello che vuoi perché tu sei Dio e quindi hai la possibilità di fare quello che ti viene in mente. Possiamo andare avanti. Questo è sempre Fritzer, ma l'immagine in primo piano, e di una violenza anche inaudita, oltre che, come vedete, di tematiche che sono molto, in realtà non sono per niente sotterranee, sono davvero alla luce del sole. Possiamo andare avanti ancora con le immagini. Ecco, questo è Alan Moore. Alan Moore è il degno compare, diciamo così, di Frank Miller. Sono i due autori più famosi del mondo e più anche ben pagati. una sorta di remida, ed è una definizione che Dalmour piacerebbe molto, visto l'amore che ha, la passione che ha verso la magia e l'esoterismo, e non ne fa mistero, anzi, appena può, cita anche tutte le fonti, i libri e tutte le dinamiche che a lui sono interessanti, che poi mette anche nei fumetti. L'esempio più lapalissiano dell'attività esoterica e magica di Alan Moore, che è l'autore di V for Vendetta, che è un altro film che è andato abbastanza bene, e di fumetti invece davvero molto belli, come Watchmen, una pietra miliare del fumetto di natura supereroistica. Questo che è un po' la summa del suo pensiero, della sua attività magica e esoterica, è Prometea. Prometea è una serie in 24 volumi che, se voi lo leggete dall'inizio alla fine, è come fare un corso accelerato di iniziazione magica. Dentro ci trovate davvero un po' di tutto, dalle eresie cristiane del IV secolo dopo Cristo all'agnosticismo, fino a soluzioni narrative tipiche dell'occultismo più moderno. E lo dice anche lui in alcune presentazioni, si tratta proprio di un corso didattico, un percorso iniziatico alla magia, un testo per aspiranti moderni maghi. Ma come mai questa grande passione per la magia non è soltanto un eccentrismo? No, la magia secondo Alan Moore è al di sopra del bene e del male, anzi, ancora di più, il bene e il male sono delle categorie derivate, sono fabbricate dalla mente umana. La magia, ecco perché così insiste tanto, è proprio l'illuminazione. La magia apre l'uomo alla vera conoscenza. Ecco spiegato il perché di così tanta passione che lui mette in queste sue opere, specialmente in questa che promette. Possiamo andare avanti? Questo è Sandman, ma lo saltiamo e procediamo. C'è ancora Sandman, l'uomo dei sogni. Qui più che altro sono Sandman, il corvo e Attini. Più che occultismo e magia, si tratta di entrare in dimensioni molto gotiche, ecco, molto pesanti, più ancora che la magia, l'esoterismo e l'ognosticismo. Possiamo andare avanti, questo è un altro dei personaggi di secondo piano, questo ancora, andiamo avanti ancora, questo è ancora Alan Moore, questo Watchmen di Alan Moore, ancora, possiamo andare avanti, questo è sempre Watchmen. Ecco, una brevissima citazione sulle comparsate che fanno anche le suore all'interno del mondo dei fumetti. Ve ne dico soltanto due, giusto per avere così un'idea di come vengono trattate. In realtà poi hanno ogni tanto vengono tirate in ballo anche loro. Le più quelle che hanno avuto il maggiore risalto negli ultimi anni sono sostanzialmente tre. Questa è la prima, appena tradotta anche in Italia, Warrior Nur Areala. Areala è una suora guerriera, è un fumetto di avventura, si menano, si spara e ci si dà delle gran botte, però sostanzialmente questo fumetto in cui è protagonista questa suora che fa parte di questo ordine di suore guerriere che ovviamente devono cercare di proteggere il mondo dall'avanzata del male, tutto sommato, lasciando da parte appunto i cassotti, le sparatorie, gli ammattamenti vari, non ci sono dei grandi strafalcioni dal punto di vista teologico, cosa che invece riscontriamo a piene mani in un fumetto piuttosto famoso giapponese, One Pound Gospel, dove un'altra delle protagoniste è Suor Angela, e qui davvero troviamo una serie di stupidaggi incredibili, dalla suora che confessa e giù e via via discorrendo. Niente a che vedere con un prodotto italiano che davvero batte entrambe, che è Gabriel, alias Suor Maria Montalbano, un prodotto di qualche anno fa, che invece era molto gradevole, era molto interessante perché era profondo, era molto intenso e ci mostrava una giovane religiosa che era andata in Africa per evangelizzare, che era schiacciata dalla responsabilità dei superpoteri che aveva acquisito in seguito alla classica esplosione nucleare. Il plot narrativo non è dei più originali, ma la prosecuzione della storia, soprattutto questa introspezione che è mostrata nella storia, era tutt'altro che banale. Andiamo avanti, eccoci qua. Qui arriviamo a un fenomeno che conosciamo perlomeno per sentito dire o per averle viste. Parliamo delle witch e affini, streghe, streghette, Isebea, le winx, che sono sono in questo momento più famose delle stesse Whigs, e l'ultimo di cui vi dicevo qualche momento fa, appunto Gli Amici degli Angeli, che è uscito proprio da pochi giorni, e altre ancora come Zelda, che è stata una delle predecessori, anche se era più, stava l'occhio più all'erotismo che non alla magia. Diciamo che Witch intanto non è un fumetto, Witch è davvero è stato, adesso ha qualche problema anche, però è stato un fenomeno, pubblicato in 72 paesi del mondo, di cui hanno fatto i cartoni animati, ma tutto, il merchandising, le scarpe, gli abiti, tutto quello che riguarda il settore scuola, eccetera, eccetera. Quindi capite come, ad esempio, le Wings sono diventati davvero due fenomeni mondiali. Quindi esula davvero dal mondo del fumetto dove pure è nato. Se li prendiamo insieme, notiamo dei caratteri generali di tutti questi fumetti, dove i protagonisti, vi ricordate all'inizio, vi dicevo, sono giovani, sono adolescenti e sono indirizzati agli stessi adolescenti. Ci sono dei caratteri generali. Witch in particolare mescola la magia, la fantasia e le avventure tipiche dell'adolescenza. Rispetto ad altri però, fatti più o meno con lo stesso stampo, anche dal punto di vista grafico si assomigliano molto, le Witch sono un classico fumetto di formazione, dove regna molto forte il senso dell'amicizia, per esempio, della famiglia e anche dell'assenza problematica del padre. Quindi sono interessanti questi elementi. La scoperta dei poteri che le ragazzine hanno, il fuoco, gli elementi primordiali, il fuoco, la terra, l'aria, il vento, va di pari passo alla loro crescita personale. Più diventano grandi, più il potere aumenta, così come i talenti che possiedono. È interessante notare che i poteri che loro hanno, però, che queste ragazzine, le cinque ragazzine hanno, non sono utilizzati per fini personali come per esempio migliorare il proprio rendimento scolastico oppure volgere al meglio le avventure amorose e cose di questo tipo, le prestazioni sportive, eccetera, eccetera, ma sono proprio intese quasi come una vocazione per difendere la terra dai malvagi. Altra cosa molto importante, in Witch è presente il libero arbitrio, la scelta tra il bene e il male, e si distinguono bene. Anche mia figlia, che li legge ogni tanto, riesce a capire benissimo e a distinguere benissimo da che parte stanno l'uno o l'altro protagonista. E lo scopo principale della vita è proprio scoprire nelle Witch la propria missione, scegliendo come servire il bene. Questo è un po' l'orizzonte in cui si muovono. Io ovviamente ho trattato gli elementi più positivi di questa serie. Quello che è un po' più inquietante, tra virgolette, sia nelle Witch che negli altri prodotti simili, è tutta la parte redazionale della rivista, cioè le parti scritte, quelle non a fumetti, le cosiddette rubriche, e anche tutto il merchandising che si portano appresso, cioè i gadget che vengono regalati. Perché? Perché vengono vendute delle rubriche come se fossero degli oggetti, senza alcun approfondimento critico. Allora, se noi insieme ad altri amici ci siamo divertiti a prendere in esame la questione delle lettere, e ne abbiamo lette di queste missive circa un centinaio. È interessante, curioso notare come si assomigliano tutte, tant'è che noi abbiamo elaborato la teoria che molte di queste sono scritte dagli stessi redattori, anche perché sono utilizzati gli stessi termini e spesso iniziano allo stesso modo. Per esempio la ripetizione curiosa è "non ci crederete, ma puntini puntini" e poi va avanti, per cui ecco, accompagna l'arrivo del sole contrariamente alle previsioni del meteorologo di turno, oppure la comparsa di una lettera tanto desiderata o l'arrivo di un bel voto a scuola. È vero che tutto questo è fatto un po' con un sorriso sulle labbra, sia i test che vengono proposti, sia le rubriche di astrologia, sia le lettere, sono tutte proposte dagli stessi redattori, dai periodici, un po' con il sorriso sulle labbra. Ma è anche vero che questa reiterata mancanza di senso di responsabilità, questo gettare le rubriche come fossero oggetti e non preoccuparsi di niente, non è sinceramente una cosa molto positiva. è vero che si tratta di ironia, ma tutto questo drammatizzare ad ogni costo, ma intanto lasciare questi messaggi, può comunque sedimentare qualche cosa. Ci sono tutta un'altra serie di personaggi così giovani, adolescenti, oltre alle Witch, alle Winx, Isabea, eccetera, eccetera, e sono tutti italiani. È un fenomeno davvero italiano, non è la prima volta che lo abbiamo visto, c'è stato negli anni 50 e 60 il piccolo sceriffo, il piccolo ranger, tutti questi protagonisti, però si trattava di avventure, principalmente di fumetto avventuroso, dove la magia non sapeva neanche dove stesse di casa, e soprattutto il pubblico non era così indirizzato ad un pubblico dal target così basso. Oggi invece sono prodotti studiati a tavolino, sono proprio indirizzati ad un pubblico giovanile, tant'è che le Witch stanno anche pensando di abbassare l'età delle lettrici, facendola retrocedere di qualche anno. È ovviamente un tentativo del marketing, perché hanno così più anni per avere con sé i propri lettori e le proprie lettrici, per perderle più avanti nel tempo. Lasciamo perdere tutta un'altra serie di personaggi e andiamo avanti citando due personaggi invece molto, molto più famosi, che sono Martin Mystère e Dylan Dog. Martin Mystère è chiamato anche il detective dell'impossibile, la sua esclamazione preferita è Diavoli dell'Inferno, possiamo andare avanti, questa è Isabea, eccolo qua, questo è Martin Mystère, un personaggio molto affascinante, che piace molto alle donne, è un erudito, conosce davvero tutto di tutto, è un'enciclopedia vivente, ha una serie infinita di lauree e si interessa di tutto. Anche in questo caso c'è un aspetto molto positivo, qual è? Leggendo in maniera non superficiale, con un bagaglio culturale non indifferente questo tipo di fumetto, si nota che c'è davvero un'ansia di conoscenza buona. Non si dà niente per scontato, non si prendono le cose con superficialità e si va sempre alla ricerca di spiegazioni ulteriori. C'è anche una parte invece un po' più problematica, anche in questo caso, più nel versante redazionale che nel fumetto vero e proprio, dove pure gnosticismo, esoterismo, teoria del complotto, cabala e soprattutto teorie alternative sulla storia del mondo ne trovate a bizzeffe anche più di una nello stesso volumetto. Sono volumetti fatti in questa maniera, oppure, come vedete il titolo, Il segreto di San Nicola, che è uno a cui sono state dedicate più di una storia, così come per esempio alla spada di Re Artù e a uno dei grandi temi di questa serie che è il Sacro Graal, al quale sono state dedicate almeno una venticinquina di avventure con modi più o meno diversi, ma è uno dei pallini dell'autore del Servo Castelli. Cosa stavo dicendo? E tutto questo porta qualche problema in più nella parte redazionale, dove si danno delle indicazioni di lettura ai lettori. I lettori di questa serie, che sono circa 40.000 in Italia, sono tutti più o meno lettori abbastanza colti, tra virgolette, perlomeno persone curiose. Ci danno indicazioni di lettura e spesso queste indicazioni di lettura sono tutt'altro che scientifiche. Più di una volta sono stati proposti dei testi che erano piuttosto banalotti per non dire altro. Ha avuto il grande merito di bacchettare il codice da Vinci, anche ha detto che anche il libro in se stesso era veramente un brutto libro copiato da decine di altri libri, almeno questo merito l'ha avuto, però anche gli autori si sono accorti che l'apparato redazionale andava migliorato, quindi negli ultimi tempi hanno cercato di correre ai ripari offrendo delle indicazioni un pochino più scientifiche e un po' meno banalotto di tutte queste teorie che vengono poi trattate all'interno del volume. Devo dire che spesso e volentieri, per quanto riguarda la storia dell'ebraismo e collegata alla nascita del cristianesimo, vengono offerte nelle avventure delle teorie davvero, davvero bizzarre che non vi sto nemmeno a enumerare, che prese da un certo punto di vista fanno sorridere, per altri aspetti sono un pochino più problematiche. Un caso, andiamo avanti, ecco, questo è ancora Dylan Dog, e ancora Martin Mystère che si occupa come San Giorgio di uccidere i draghi, che sono dei draghi fantascientifici, andiamo avanti. E questo Dylan Dog, un personaggio che in questo caso che è, ha travalicato il mondo del fumetto, e alla fine degli anni Ottanta è stato un po' il toccasana per tutto il mondo editoriale italiano, perché ha raggiunto delle vendite che sono state davvero eccezionali, migliaia e migliaia di copie ogni mese. Anche oggi va molto bene, anche se le vendite sono calate, però si parla sempre di un personaggio che vende all'incirca 200.000 copie della serie regolare più, mi pare, 3 ristampe mensili. È stata dedicata tantissima letteratura critica su questo personaggio, anche uno studioso, Carlo Climati, che sicuramente conoscerete nei suoi studi dedicati all'occultismo, all'esoterismo, a questi nuovi fenomeni, principalmente dedicati ai ragazzi, se ne è occupato molto. Possiamo parlarne in due modi. Da una parte ci sono tutti quei riferimenti profusi a piene mani nei volumetti di Dylan Dog. Lui indaga le cose che nessun altro indaga. Siamo in una sorta di zona grigia, di gente, di morti che ritornano, o di cose comunque che non hanno spiegazioni molto razionali. Poi alla fine, verso la fine dell'avventura, tutto viene riportato ad una soluzione logica. Nelle ultime pagine c'è di nuovo il colpo di scena che lascia aperto nuovamente una pagina verso il soprannaturale. Ci sono degli elementi, la targa della sua automobile è 666, il numero dell'anticristo, c'è il padre, sembra che sia il padre, ancora non si è capito, sta di fatto che il cattivo numero uno di questa serie, che si chiama Saraba, che è l'anagramma di Abraxas, sono dei tradizionali epiteti del demonio. E ancora c'è l'unica canzone che riesce a suonare con il clarinetto, che è il trillo del diavolo dell'istriano Tartini, anche questa ha una leggenda che sarebbe stata ispirata dal musicista, dallo stesso diavolo, in una notte del 1713. E poi ancora dentro casa sua Dylan Dog ha una testa del caprone con una stella a 5 punte sulla fronte, che è un simbolo tipico del satanismo e dell'occultismo, accanto a poster di film polizieschi e altre cose, e amenità varie. C'è tutto questo armamentario che parla in qualche maniera di magia, di occultismo, di satanismo. Vogliamo prenderlo per buono e quindi già tirarci una croce sopra? A mio avviso non sono tanto questi gli elementi che fanno Dylan Dog un personaggio problematico, perché questi elementi poi chi legge la serie si accorge che sono buttati lì, non sono spiegati, neanche utilizzati tanto. Ci sono invece delle questioni ben più profonde. Dylan Dog è un personaggio che si interroga moltissimo sulla morte e quindi, di riflesso, sul senso della vita. E lo fa costantemente, in maniera più o meno velata, in maniera insistita, ma comunque esplicita, si indaga sul senso della morte e sul senso della vita. In questa indagine, in queste domande che spesso emergono, c'è una costante, che è questa, che è l'ombra del male. L'ombra del male sulla vita degli uomini. L'ombra del male che spesso sembra essere l'unica risposta alla vita. Io credo che questo sia più, inquieti più questa visione del mondo che ha il suo autore, non a caso soffre di depressione continua, piuttosto che tutti quegli elementi che possono dare fastidio, ma tutto sommato si fermano lì. Io credo che invece un'indagine sul senso della vita, su questa immagine che ha, su questa preponderanza della morte come senso ultimo delle cose, sia molto più interessante. Abbiamo finito, tagliamo tutta una serie di altri personaggi e arriviamo proprio alla parte finale. È un fumetto molto datato, della fine degli anni 70, inizio anni 80, forse qualcuno di voi lo ricorda, era il commissario Spada, un fumetto molto adulto per l'epoca, era pubblicato sul giornalino, il settimanale Paolino. Protagonisti erano il commissario Spada, che era un commissario che si è dedicato molto alla lotta al terrorismo, che in quegli anni era davvero ancora ruggente, e il rapporto con il figlio quindicenne Mario. La mamma è morta e quindi tutto si gioca tra il padre impegnato nelle azioni di polizia e il rapporto con il figlio adolescente. Mario sta giocando a carte nella sala della sua abitazione, il padre entra entra di soppiatto e senza dirgli niente, senza nemmeno aspettare, gli dà una sberla, ma non un buffetto, gli dà proprio uno schiaffone forte di quelli che lasciano il segno a mano aperta. La scena lascia un po' inquieti perché non si capisce che cosa sta succedendo. L'albo è Il figlio di serpente ed è appena stato ripubblicato in italiano dalle edizioni BD e Black Velvet ed è una delle avventure più emotivamente coinvolgenti di tutta questa saga. Quello schiaffone, io me lo ricordo bene perché a quell'epoca ero un lettore accanito di questa serie, aveva lasciato davvero esterrefatto tantissimi lettori come me, perché non si era capito il motivo di tanta irruenza. Poi, invece, lo sceneggiatore, Gianluigi Gonano, con estrema bravura, fa scoprire il perché di questo gesto. E quindi mostra nelle vignette, nelle pagine successive, che Mario, il ragazzo, sta giocando a carte, fa un gioco di carte che riguarda la magia e la divinazione, fa scoprire che la madre del ragazzo, la moglie, quindi il commissario Spada, è morta proprio a causa di un gruppo che si occupava di queste pratiche magiche, esoteriche, spiriti di figli del serpente, appunto, e alla fine della storia, senza tante prediche, non c'è molta morale in questo fumetto, ma c'è soltanto una spiegazione, il rapporto tra il padre e il figlio, il lettore, mi ricordo che anche a me fece quell'impressione, è portato a riconoscere in quel gesto così violento e così istintivo del commissario Spada un atto di amore. Uno schiaffone, diciamo così, educativo, come può essere il fumetto, quando offre degli strumenti che sono in grado di aiutarci a leggere la realtà. E il fumetto è in grado di farlo, gli esempi non mancano, qualcuno l'abbiamo accennato anche questa sera, perché le belle storie che sanno emozionare ci sono, non mancano, ed è interessante poter utilizzare anche un'intelligente educazione, un'intelligente pedagogia delle immagini. Quindi, aiuti gli educatori anche alla crescita della persona. D'altra parte, quella dell'educare divertendo è proprio un patrimonio di tanta editoria fumetti italiana, di tanta editoria a fumetti cattolici, che già dagli anni 50 con Il Vittorioso, fino ad arrivare ai giorni nostri con Il Messaggero dei Ragazzi, Il Piccolo Missionario, il settimanale Paolino e il Giornalino, ancora oggi continua in questa sua attività. Non voglio certamente dire che l'unico fumetto da leggere è questo, assolutamente. Questo è uno degli esempi di come si può educare divertendo. Io avrei finito, tranne due citazioni proprio telegrafiche che volutamente non ho inserito. Una è Corto Maltese e Ugo Pratt, che tutti voi conoscete se non altro per averlo sentito dire. È il fumetto italiano più famoso al mondo, all'incirca. Sicuramente quello più famoso in area francofona. Nelle sue fasi finali, Ugo Pratt e il suo personaggio Corto Maltese sono assolutamente dediti all'esoterismo e ancor più alle pratiche massoniche, alle quali ormai è assodato e ha fatto riferimento Ugo Pratt, il suo autore. L'altra citazione molto interessante e anche una provocazione è quella che, se vi siete accorti, abbiamo parlato di fumetti famosi, molto venduti, americani e italiani, non ho citato Disney, eppure Disney è davvero un editore globalizzato e globalizzante, tanto più Disney Italia. Disney Italia produce il 70% delle storie a fumetti pubblicate in tutto il mondo. Come mai non ho citato Disney? Per una ragione molto semplice. Voi leggete tonnellate di disneyani e vi rendete conto che non si parla mai di queste tematiche. Perché gli autori Disney non hanno nessuna frase di tipo religioso, oppure nessuno è interessato all'astrologia, oppure nessuno è interessato a contrastare la Chiesa Cattolica o i protestanti. La ragione è molto più profonda. Per la propria impostazione, la Disney si proclama aconfessionale e non vuole avere a che fare nulla con quello che riguarda la religione e le confessioni. Questo è proprio nel suo statuto. E quello che è scritto nello statuto lo applica, per cui voi non troverete mai nulla che fa riferimento a questo. Anzi, si va ancora più in profondità, qui mi accaloro anche un po', perché la Disney è portatrice di un politicamente corretto che arriva alle soglie del disgustoso. Vi faccio un esempio. Tutti conoscete Pietro Gambadilegno. Pietro Gambadilegno nasce non nei fumetti ma nei cartoni animati mancante di una gamba, tant'è che si chiama Gambadilegno perché la gamba sinistra era un moncherino di legno. Qualche tempo dopo la gamba è diventata quella destra. Ad un certo punto è sparita la gamba di legno, voi prendete oggi Topolino il settimanale, aprite una storia dove c'è Gamba di Legno, che tra l'altro è diventato anche molto più buono del cattivo che conoscevamo ed era molto più interessante degli esordi, e non ha più la gamba di legno, ha una gamba normale. Come mai? La Disney ha deciso di essere veramente politicamente corretta e ha tolto la gamba di legno perché rischia di urtare la sensibilità dei portatori di handicap, così come non parla dei ciechi, non parla di nessun tipo di handicap e via via scorrendo. Siamo arrivati davvero oltre anche rispetto ad alcuni fumetti che abbiamo visto fino adesso. 50 minuti. Ah, c'era un'immagine, scusa, ma se fosse che c'è un'immagine che piace da Adolfo, che questa, anche perché questo personaggio è Aiwa, lui magari poi ci spiega meglio. Questo è Magico Vento. Magico Vento io non l'ho citato. Magico Vento, la magia e l'occultismo è davvero profuso a piene mani. E l'autore, contrariamente a quello che dicevamo all'inizio, cioè di tanti che usano di queste tematiche senza conoscere, l'autore Gianfranco Manfredi in realtà è uno di quelli che conosce molto bene gli elementi che utilizza nelle sue storie. È un autore che è stato anche autore cinematografico, televisivo, ha scritto canzoni, ha fatto il cantante, ha scritto per altri, scrive libri, scrive tanti fumetti, sa quello di cui sta parlando. Proviene dalla famosa Contracultura, era uno dei redattori del Re Nudo, che è stato un periodico molto famoso che dava addosso a tutto quello che cui era possibile dare addosso, in particolare tutto quello che girava attorno alla religione, e Manfredi sa benissimo quello di cui parla. Vi dico solo una cosa che mi ha colpito, proprio in uno degli albi dedicati a Daivos, il numero 102, nella porta lui risponde alle lettere dei lettori. C'è un lettore che gli chiede un parallelismo, a suo giudizio c'è un parallelismo tra Gesù Cristo e il capo indiano Cavallo Pazzo, per tutta una serie di motivi che non sto a dire. Mi colpisce la risposta di Manfredi, questo per dire che conosce bene ciò di cui parla, e lui dice che c'è una differenza sostanziale che va sottolineata tra i due personaggi. Cavallo Pazzo era un guerriero, Gesù è un profeta disarmato, e oggi lui dice si tende ad usare questo parallelismo tra i vari personaggi in maniera fin troppo disinvolta. Tutte le volte che un personaggio, cito, famoso e amato, muore prematuramente, è diventato automatico leggere sui giornali dei coccodrilli che non sanno fare a meno di alludere a Cristo, quasi che la vita del Messia sia diventato un simbolo del successo raggiunto in fretta e altrettanto in fretta e tragicamente finito. Quindi, come vedete, ha un certo spessore. Poi ovviamente non vi dico quello che lui pensa del profeta disarmato Gesù della Chiesa Cattolica, ve lo risparmio, ma è interessante comunque come contesta il paragone tra il messaggio e la figura di Cristo, del rockstar, i vivi del cinema, dello sport, eccetera eccetera. Basta veramente.
Se posso farvi una domanda, perché ognuno di voi ha un'esperienza personale, mi chiara su questo, per quanto riguarda le esperienze di voi, approfittiamo di questa opportunità. Quello che vi dico, giusto perché lo sappiate, è che ha un secondo più tempo necessità di stare per voi nella sua
e infatti si comporta esattamente come il personaggio di Crowley, tale qua. Infatti che lui riesce, era stato in qualche maniera incarcerato, riesce poi a tornare libero e a praticare ancora tutto quello che può praticare, una lotta dagli inferi alla terra, eccetera, eccetera. Vi ho frastornato e vi ho lasciato senza parole.
Tu dovrai, visto che questo è un tema che mi ha interessato molto, perché io ho visto questa progressiva deriva che potuta via gli interventi che costruita per il lavoro che tu metti che sta fuori. Chi decide dalla ballata non ha parlato, non parlerà della prima serie che mi indica, se era questa serie di interventi al mondo, teniamo l'interesse a poco. Quella occidentale, il corpo scappa, e in quel punto la pratica della natura della divina è dentro questa dimensione, e di tutto conoscere le cose in maniera strana, eccetera. Qui è stato molto più da niente. Questo sia perché è un po' di dare un po' del vaso che in quanto tale non si fa che la magia, la divinazione contrapposta alla tecnica, sia perché sono una serie di due quindi chiedo, un'altra parte è questa, perché la magia a parte altri che non vanno per modo di dire, non è altri che non è, come mai?
Ma la risposta sarebbe volgare in realtà, perché e viene dall'esperienza personale dell'autore che era un fanatico dell'elemento femminile, proprio detta, ed emerge anche dalla sua vicenda personale. In effetti è vero, è proprio dall'inizio che Corto diventa subito un personaggio quando Pandora si accorge che ha una linea della vita lunghissima e tutti sono affascinati da questo, per cui devono capire come mai ha questa linea della vita così lunga, non morirà, eccetera, eccetera. Lui è sempre continua a farsi fare le carte, sembra non credersi, però non può fare a meno di farlo. E quindi si lascia sempre così un po' sospeso. Ed effettivamente tutti i personaggi che leggono le carte, leggono la vita, fanno i tarocchi, lanciano divinazioni, tutto quello che è l'oltre razionale è legato all'elemento femminile. Un po' perché lui veniva bene disegnare le donne, e un po' perché appunto aveva questa fissa dell'altra metà del cielo che lui metteva anche nei fumetti. E, tra l'altro andando a cercare tutti i personaggi che vengono da posti esotici. Vabbè, l'idea del viaggio perché lui piaceva viaggiare, anche lui ha viaggiato moltissimo, e un po' proprio perché dietro questa idea del viaggio, di mettersi in una barca, di andare a cercare posti lontani, c'è anche proprio una sua visione della vita, e quindi anche tutte le donne che lui inserisce nelle varie serie fino ad arrivare alle ultime, dove sono quelle in cui l'elemento divinatorio, ma anche l'elemento massonico è veramente più palpabile, sono sempre donne, sono bianche, nere, asiatiche, poco europee, quelle europee sono più pragmatiche, quelle esotiche sono invece quelle più legate al mondo dei tarocchi, della magia, della divinazione, dell'occultismo, e sono tutte belle, non ne trovate una brutta, sono tutte donne molto belle, molto affascinanti. Non sarebbe male neanche pensare, però infatti è interessante per l'esperienza personale che ho, è che i ragazzi si fermano tutti ad un livello superficiale. Quindi non si pongono neppure il problema che Dylan Dog ha, per esempio, tutta questa domanda sul senso della vita, della morte e il male. Magari si accorgono che è pieno di mostri, di gente paranormale a cui l'autore vuole molto bene, ma non riescono ad andare più in profondità. Quando c'è qualcuno che mi smonta il giocattolino e poi gli dice va bene, adesso proviamo a rimontarlo insieme, è un'esperienza molto interessante. Avendolo fatto nelle scuole parecchie volte, non soltanto su temi come questi, ma in generale, noto che sono molto interessati, perché si rendono conto che non dico per la prima volta, ma comunque è un metodo che non sono abituati a svolgere, quindi gli diventa molto interessante, perché comunque, anche se non è più come qualche tempo fa, per cui tutti i ragazzi leggevano fumetti, è ancora uno strumento che in qualche maniera gli è abbastanza vicino, specialmente appunto qualche personaggio di quelli più famosi. E poi, come dicevo, il Martin Mystery, cioè ci sono alcune teorie che lette nell'ambito dell'avventura sono anche divertenti. Quando poi vengono portate dall'ambito dell'avventura dei riferimenti bibliografici che tutti possiamo andare a rintracciare, beh, la questione è se queste teorie siano vere, campate per aria, che siano state trattate, demolite da studiosi, questo diventa interessante, perché comunque sono prodotti che finiscono nelle mani di tutti. E ripeto, magari nessuno si prende la briga di andare a vedere cos'è questa scala di Giacobbe che viene utilizzata da Castelli in uno degli episodi di Martin Mystery, ma può anche darsi che qualcuno gli venga la briga, invece di andare a vedere quello che dice la Bibbia o comunque la tradizione ebraico-cristiana, si prende invece queste teorie complottistiche totalmente moderne e utilizzate, ahimè, da molti gruppi, da molte sette, e quindi può avere tutto un altro tipo di approccio. Beh, il concerto a scuola e poi una spiegazione dietro non è male come approccio.
Sì, allora, io bene. Ringraziamo Paolo che ha aperto la parte del segno, anche la parte di un po' di più, ma in effetti siete a dire un po' di cose importanti su come funziona questi canali della cultura giovanile, cosa si strisce anche il mezzo. Noi finiamo la settimana prossima con un titolo parlando di internet, il mare del mondo e collega risposta apposta però un po' tutto, perché su internet voi cercate come si fa all'inizio trovare fatti, così come su internet arrivate, su internet trovare anche molte pornografie più scatenate, e capitolo un po' la grande opere che fondi da qualsiasi cosa. E direi che è un buon modo per chiudere un ciclo che però che è stato effettivamente estremamente interessante. Sapete che viene un globale, che è il nostro ospite di Perugia, ma non è chiesto questo, che gestisce la rete informatica della diocesi di Perugia, come nostra diocesi, è una competenza diretta massiccia. Ed è un ragazzo che tutti voi non hanno conosciuto, fa piacere conoscere perché veramente è molto chiaro. Detto la qualcosa, ringraziamo il nostro
Ministro. Grazie a voi per la pazienza.
Ma questa è una pattuglia che userà questo materiale, quindi credo che questo possiamo dare buone garanzie. E dunque, le due o tre persone che forse non hanno ancora fatto, non si possono tagliare, se si lasciano di posto di diritto alla posta elettronica, non si può operare il personale delle cose che fa in proprio il giorno del periodo. Grazie, buona.
Questa la cambia anche molto bene, perché proprio non si può parlare, uno sta